La voce della gente. L'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio. A cura di Ajax, Asso Agenti.
E allora andiamo come di consueto per questa rubrica con il direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini. Ciao Nick.
Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti, eccomi qua.
È già pronto, è già pronto, sì. Il nostro ospite, vai.
Che è Letterio Pino che salutiamo. Ciao, ciao Letterio, come stai?
Buonasera a tutti,
buonasera.
Benissimo, grazie.
Ecco, con lui naturalmente inauguriamo questa nostra pagina della gente, dello spazio dedicato all'Ajax. Tra l'altro una giornata in cui potremmo festeggiare anche la quinta italiana in Champions League, perché comunque ricordiamo che oggi, insomma, se l'Atalanta passa il turno sicuramente viene eliminato l'inglese, conseguentemente abbiamo la quinta alla fase di Champions, cioè, o meglio, la quinta squadra che potrà andare in Champions, però, cioè, questa cosa potrebbe arrivare anche prima grazie alla qualificazione della Fiorentina. Quindi potrebbe essere una giornata per certo verso e per certi versi storica, ma è comunque sia, diciamo, una giornata importante perché ci permette comunque di affrontare quei temi che ormai sono quotidiani, anche se poi in realtà, insomma, si dovrebbe parlare di mercato solamente a gennaio ed estate, però in linea di massima, diciamo, il mercato è già entrato nel vivo. Però io oggi voglio farti dire, faccio un po' una cosa un po' diversa rispetto al solito, perché poi entreremo in tanti aspetti con il nostro ospite, però voglio farti dire proprio da una sua testimonianza nel libro La giusta osservazione di Riccardo Guffanti, che ho avuto anche il piacere di presentare a Firenze alla libreria Libraccio, perché c'è una testimonianza e anche, diciamo così, importante a parte di Letterio Pino, che racconta un aneddoto su Mauro Icardi. Siccome naturalmente non tutti lo sanno questo aneddoto, io l'ho letto con grande attenzione, tra l'altro molto documentato, voglio dire. Allora, puoi sintetizzarci un attimo questa cosa che riguardava Icardi, perché si parla del trasferimento di Icardi quando, insomma, arrivò addirittura al Barcellona e lui giocava nelle Canarie.
Sì, sì, era una squadra, era in una squadra alle Canarie piccolina che si chiamava Vicendario. Lui continuava a far gol, quindi se lo contendevano un po' tutte le big di Spagna, e scelse il Barcellona perché c'era Messi, che tra l'altro di Rosario, come la sua stessa città. No, la cosa un po' particolare era che Riccardo Pecini, che poi è all'epoca capo scout della Samp, che poi lo portò in Italia, grazie a lui che Mauro è arrivato in Italia, oltre alle nostre segnalazioni, venne a vedere una partita del Barcellona. Icardi non giocava titolare, quindi nella seconda squadra corrispondente della primavera in Italia, perché il metodo di gioco di all'epoca era quello lì del falso 9, di utilizzare questo finto attaccante qua, e c'era Rafinha centravanti, Icardi in panchina. Quindi arriviamo allo stadio, c'era il derby Espanyol-Barcellona di Juvenil B, e Icardi era in panchina. Allora io ero disperatissimo, ho detto adesso non lo prenderà mai perché non lo vede. Poi per fortuna Mauro entrò all'ultimo quarto d'ora, fece un due o tre dei suoi tagli passando dietro i difensori, insomma i tipici smarcamenti di Icardi, e quindi Pecini disse ok, va bene. Ovviamente l'aveva già visto a video sulle varie piattaforme, però poi dal vivo gli fece una grande impressione.
E da lì nacque, insomma, il trasferimento poi di Icardi alla Samp. E tra l'altro, diciamo, Icardi mi dà il gancio per parlare un po', insomma, sappiamo quello che ha fatto Icardi all'Inter, l'Inter che lunedì potrebbe festeggiare il suo scudetto, no? La seconda stella. Allora ti chiedo, secondo te, cioè, come va giudicato questo lavoro che hanno fatto Marotta, Ausilio, Bassin? Perché, insomma, c'è un lavoro fatto negli anni per arrivare a questo, e c'è un lavoro di mercato continuo, perché bene o male c'è anche l'Inter, si è già mossa per il futuro prendendo Taremi e Zielinski. Quindi, insomma, mi sembra che qui le cose stiano andando veramente nella direzione giusta. Quindi ti chiedo un giudizio su entrambe, sul lavoro di Marotta, Ausilio e Bassin, non solo, diciamo, sulla costruzione dell'Inter da scudetto, ma anche su questa prospettiva di acquisti già bloccati.
Sì, va bene, io ho già detto in altre occasioni che Marotta, Ausilio, Bacin negli ultimi anni non hanno sbagliato mai un colpo, a parte che le loro carriere parlano molto chiaramente. Però sinceramente fare anche un mercato, bisogna dirlo, no? Perché l'Inter ha questa criticità di questa proprietà che comunque ahimè purtroppo non può essere parte attiva perché ci sono determinate regole in Cina. L'Inter ha ovviamente delle criticità come tanti club in Italia, e bisogna usare la fantasia, e devo dire che Marotta, Ausilio e anche lo stesso Dario Baccin sono veramente bravi, perché riescono ad arrivare prima, perché hanno l'appeal prima di tutto personale da spendere in giro in tutta Europa, e poi anche il blasone della società, e quindi riescono a essere bravi. In questo caso sono bravissimi, perché facendo le corna l'Inter vincerà lo scudetto, se non questo lunedì, la prossima domenica, e quindi insomma riuscire a vincere, arrivare in una finale di Champions League spendendo il meno possibile, bisogna essere veramente bravi.
Cristiano.
Sì, io le volevo chiedere invece, spostando l'attenzione sugli allenatori, in questi due anni chi l'ha colpita di più tra Italiano, Motta e Palladino, che sono un po', no, i giovani rivelazioni?
Allora, fermo restando che per fortuna la scuola italiana va avanti, perché sono tre italiani bravissimi, Palladino sicuramente ha fatto cose importanti a Monza, Vincenzo Italiano a Firenze. Io ho una passione per Thiago Motta, perché mi ricordo già quando nel 2018 con l'Under 19 del Paris Saint Germain mi era capitato di vedere delle partite, e già lui proponeva gioco, faceva calcio vero, era sempre propositivo, sempre voleva il possesso del pallone, perché voleva dare una mentalità di questo tipo. Peccato, perché poi lo prese Preziosi a Genoa, però non gli diede continuità, e poi dopo la sua carriera la conosciamo, Spezia, dove ritrova sempre Pecini, neanche a farla apposta, in qualità di direttore sportivo, quindi Pecini è un visionario, e poi insomma quello che sta facendo a Bologna è sotto gli occhi di tutti, è veramente, secondo me, in questo momento forse l'allenatore più bravo in Italia, tolto Inzaghi, che sta vincendo da anni.
Le volevo chiedere però una curiosità agganciata proprio a questa cosa, no? Che poi è un po' un luogo comune nel calcio, però da grande esperto chiaramente del mondo del calcio, riscontra che poi i migliori allenatori in generale sono ex centrocampisti? Mi viene in mente, sì, Guardiola, Ancelotti, insomma, di ieri, per dirne.
Sì, ma infatti perché sono quelli degli undici che hanno il fosforo, che sono abituati a ragionare, che hanno un tipo di visione del gioco che poi dopo li porta a essere avvantaggiati una volta allenatori, sicuramente.
Ecco. Certo. Senti, io volevo chiederti invece, visto che ormai, cioè, sembrava ieri, no, che è finito il mercato a gennaio, poi in realtà lo dicevo anche con Cristiano, ci avviciniamo a grandi passi a quello che sarà il mercato estivo, perché poi manca davvero, davvero molto poco, anche se poi tutti i giorni basta leggere i giornali, aprire i siti, insomma, noi ne siamo uno rappresentante in questo senso, parliamo sempre soltanto di calciomercato, però insomma qualcosa si comincia a delineare, perché al di là delle difficoltà economiche dei club italiani, però sinceramente c'è la volontà, no, di creare qualcosa, di far qualcosa, da parte un po' di tutti i club della primissima fascia. Ecco, ti chiedo, secondo te a oggi quale potrebbe essere il colpo della prossima estate, compatibilmente ovviamente con quelle che possono essere le esigenze economiche, perché 200 milioni di euro non li potrà spendere nessuno in Italia, difficilmente anche 100, ecco. Però se tu dovessi dire un nome di un giocatore che a tuo avviso farà parlare tantissimo di sé nel prossimo calciomercato, che nome faresti?
Ma guarda, a me piace molto sia Gyökeres dello Sporting Lisbona e sia Jonathan David, e credo che fatalmente quest'estate il Milan, per esempio, Giroud non ha ancora rinnovato, credo che cercherà comunque un prospetto del genere, perché ha bisogno di un bomber, perché che resti o non resti Leao, farà mercato o non farà mercato, comunque serve una prima punta, una punta centrale, un bomber, e loro hanno dei numeri importanti sia a Lille che allo Sporting Lisbona, entrambi questi ragazzi hanno fatto gran bene, tanti gol, addirittura Gyökeres 36 gol, una roba del genere, insomma tra campionato e coppe sono numeri importanti, allo stesso passaporto di Ibra, chissà che non possa essere il suo erede al Milan.
Ecco, quindi tu ti giocheresti questi due nomi come nomi gettonati, diciamo, sul mercato, che sul mercato anche internazionale, non solo italiano, perché immagino,
sì,
che insomma,
sì, vostri... tieni, ecco, presente, almeno... sì. Sì, scusami, mica se ti interrompo, tieni presente comunque che viaggiano su cifre importanti, è minimo 45, 50, 60, però esatto. Oggi come oggi purtroppo dall'oratorio di San Giuseppe fino a Real Madrid, che è la squadra più forte al mondo, tutti hanno bisogno della punta, chi più o chi meno, e attaccanti bravi non se ne trovano in giro, e chi ce l'ha li vende molto cari.
Certo, e infatti guarda, mi hai dato l'assist su Jonathan David, perché ovviamente Osimhen, ormai l'abbiamo capito, insomma, se non succedono colpi di scena clamorosi, e soprattutto se arriveranno quei soldi che chiede De Laurentiis, che poi sono i soldi vicini alla clausola rescissoria, intorno ai 120 milioni di euro, chiaramente con Osimhen in partenza servirà un altro attaccante. Allora io ti chiedo, visto che mi sembra che il Napoli su Jonathan David ci sia da molto tempo, potrebbe essere il profilo giusto nel caso di partenza di Osimhen? Cioè hai il crisma del grandissimo attaccante, perché a Napoli abbiamo visto che, insomma, non hanno sbagliato un attaccante da Cavani in poi, no? Tutti gli attaccanti che hanno poi ceduto ne hanno sempre trovati altri di altrettanto valore. Ecco, Jonathan David può essere il nome giusto per il dopo Osimhen, ammesso che vada via, ovviamente.
Sicuramente, perché comunque è un giocatore abituato ai palcoscenici internazionali, perché comunque è un giocatore canadese, e adesso gioca in Francia, gioca in un top club o comunque in uno dei club più importanti in Francia, e sta parlando con i numeri. Sicuramente poi un minimo di rischio c'è sempre, però sicuramente gli scout l'avranno visionato più e più volte. L'ambiente Napoli ti mette in condizioni, il calore dei tifosi, l'amore della gente ti mette in condizioni forse di dare il 110% in certi casi. Mm-hmm.
Le volevo chiedere invece, sempre sulla scia del discorso allenatori, il lavoro che sta facendo Ranieri a Cagliari. In questo momento il Cagliari ha 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, si è tirata un po' fuori, ecco, da una situazione parecchio complicata di qualche settimana fa, 4 punti nelle ultime 3, insomma un Ranieri che si fa voler bene, che chiaramente riesce a compattare lo spogliatoio, aveva dato anche le dimissioni, no? Le sue dichiarazioni dopo la partita con la Lazio, respinte proprio dal gruppo che lo ha legittimato, ecco, insomma un po' un suo parere.
Beh, Ranieri credo che sia una figura amata da tutti noi sportivi, da tutti noi che facciamo parte del mondo dello sport, non solo del calcio. Lui è un grandissimo gestore, quindi è una persona che ha l'empatia per gestire uno spogliatoio anche importante, poi ha l'autorità soprattutto, perché Ranieri, se ti dovesse riprendere davanti a tutti per dirti che hai sbagliato una cosa, chi si permette di controbattere? Lui tante volte magari non si inventa niente tatticamente, pur essendo molto molto bravo, però è un grandissimo gestore, è una persona che ti infonde fiducia, è una persona che ti cambia la testa letteralmente.
Ecco, tra l'altro io sono d'accordo, perché secondo me Ranieri è veramente una figura che unisce, è trasversale, no? Quando si parla delle persone trasversali nel mondo del calcio, per me Ranieri è una di quelle figure lì, perché ovunque è andato ha fatto miracoli, ha fatto tutto quello che c'era, e soprattutto è un allenatore che valorizza l'organico e lo fa rendere al meglio, e anche i giovani stessi. E proprio questo mi dà lo spunto per chiederti, visto che in Serie A noi diciamo sempre, no, che in Italia mancano i giovani, manca il talento, e poi dopo non voglio arrivare alla nazionale perché ci voglio arrivare come ultima domanda, però magari mi serve per legare il discorso. Ecco, quest'anno se tu dovessi indicare un giovane, no, italiano o meno, non lo so, poi questo dipende anche da te, io, meglio se fosse italiano, cioè che secondo te ti ha impressionato per la crescita, quale nome faresti? Ecco, cioè, c'è un giovane che magari, giovane italiano, forse magari anche straniero va bene lo stesso, ma che più di ogni altro oggi, vedendo queste 32-33 giornate di Serie A, ti ha impressionato?
Ma io, guarda, ti rispondo con un italiano, perché poi vabbè, voi magari vi sareste aspettati Zirkzee come risposta, ma Zirkzee per l'Europa è un vecchio di 30 anni, ecco, noi lo consideriamo un giovane, ma in Europa lo considerano quasi un veterano. No, io, guarda, mi ha colpito Fabian, perché a parte che ha fatto 5 gol, ma la maturità con cui sta in campo, poi tante volte noi non parliamo mai di Miretti e la maturità con la quale affronta le partite nella Juventus, quindi non nel Pergo Crema, per dire, senza offesa per la vecchia squadra gloriosa. Però appunto questi ragazzi italiani bisogna avere coraggio, Nick, di lanciarli, perché comunque alla fine la fiducia tante volte fa la differenza. Fabian gioca come un veterano, Miretti gioca come un veterano, eppure sono giovanissimi, 2003.
Sì, sì. Le volevo chiedere invece di un possibile colpo della Juventus, Coop Miners, che può essere il grande acquisto per il futuro, al netto chiaramente di un'operazione evidentemente non semplice, ma come, voglio dire, copertina del prossimo calciomercato della Juve. Poi ovviamente la Juve ha anche tanti giovani, farà un certo tipo di mercato, però potrebbe essere il grande acquisto.
Sì, potrebbe essere il grande acquisto. Tra l'altro Giuntoli ha fatto di tutto per prenderlo a Napoli ben prima dell'Atalanta, fino a qualche giorno prima addirittura sembrava che andasse a Napoli, quindi è un giocatore che conosce molto bene e che insieme all'allenatore hanno valutato essere un valore aggiunto. È un giocatore fortissimo.
Ecco, per chiudere la nostra chiacchierata, visto che comunque siamo arrivati ai giovani italiani, vuol dire anche nazionale azzurra, insomma, noi siamo riusciti a qualificarci per questo europeo, ci voleva, serviva per il morale, per tutto quanto, perché due eliminazioni al mondiale, cioè due non mondiali disputati di fila, sono sicuramente, diciamo, per l'Italia un peso enorme. Ecco, insomma, francamente oggi, no, chiedere anche quale risultato si può ottenere al prossimo europeo, è vero che l'obiettivo deve essere, siamo l'Italia e in quanto tale dobbiamo essere sempre tra competitivi, però ci sono anche delle ere, no, geologiche, calcistiche, che ti portano ad avere una grande abbondanza di talento e in certi momenti purtroppo questo talento un po' viene a mancare nonostante tu abbia, diciamo, una storia, una tradizione alle spalle. Ecco, visto che a giugno parte l'europeo, Spalletti ci ha portato, secondo me, l'uomo giusto al posto giusto, cioè, cos'è che dobbiamo chiedere a questa nazionale? Perché io francamente andare a dirgli dobbiamo vincere l'europeo mi sembra quasi troppo, però il mio pensiero da giornalista, il tuo qual è?
Però lo dicevamo anche nell'europeo precedente, poi abbiamo visto com'è finita, perché poi consideriamo che fondamentalmente sono 7 partite, quindi se gli astri si allineano nel modo giusto può succedere di tutto. Per me deve essere comunque un europeo di rinascita, magari non siamo pronti a dire vinciamo, ma siamo pronti a dire ricostruiamo. Spalletti è la persona giusta, vuole che le sue squadre tengano sempre il pallino del gioco, che siano sempre propositive, fidiamoci di questa persona che sicuramente ha dimostrato nella sua carriera di aver fatto molto bene ovunque, soprattutto di aver costruito l'Inter, che poi dopo è stata presa da Conte, poi da Inzaghi, quindi per non parlare del Napoli, ovunque sia andato ha fatto bene, quindi fidiamoci del nostro CT e speriamo di arrivare più in alto possibile, ma di essere sorpresi anche dai giocatori convocati e dire cavoli, non mi aspettavo che sarebbe stato così bravo.
Ti chiedo gli ultimi 30 secondi su Ancelotti, l'ennesima semifinale in Champions, e meno male che qualcuno diceva che Ancelotti forse stava arrivando, no, alla parte finale della sua carriera. Mi sembra che qui siamo di fronte all'eterna giovinezza.
Vabbè, è un maestro assoluto. Mi sono trovato in questi anni a parlare con tanti ex calciatori del Milan che lo hanno avuto e ho sempre chiesto, a parte mostruosamente, è di un'intelligenza mostruosa tatticamente, perché poi dopo anche lui ex centrocampista, come dicevamo prima,
sì.
Ma ho sempre chiesto ai giocatori, ma qual è il suo segreto? Ma il suo segreto è che è un grandissimo gestore di spogliatoi, quindi poi, insomma, se ci viene Ancelotti, e poi il caso di Ranieri, è un po' difficile riuscire, no, a controbattere la sua autorità. Ma lui è una persona che magari si mette insieme ai giocatori a parlare, si mette sotto la doccia con loro per cercare di far gruppo. È una persona veramente di un'empatia incredibile. In questo momento l'allenatore più importante al mondo, per fortuna che sia italiano.
Assolutamente. Letterio, è stato un grande piacere averti qua nello spazio agente Ajax, quindi grazie ancora della tua disponibilità e magari torneremo a sentirci presto, non solo sulla radio ma anche per il calciomercato, perché siamo sempre sul pezzo. Grazie mille.
Volentieri, grazie a voi.
Grazie, buon lavoro.
Arrivederci.
Ciao, grazie ancora. Ciao, ciao.
Grazie Nick, più che alla fine, la parte finale della carriera, Ancelotti forse all'ennesima finale della sua carriera probabilmente.
No, voglio dire, è incredibile. Sì, no, vabbè. Ha ragione quello che ha detto Letterio.
Sì, sì, vabbè, lui.
Siamo di fronte veramente, e ti devo dire, chiudo questa nostra telefonata dicendo, aveste giocato così una partita oggi Allegri, cosa avremmo detto? Saremmo stati a parlare per 10 anni di questa cosa, no? E invece Ancelotti ha fatto una partita giustamente difensiva e ha ottenuto il suo risultato facendola con la massima dignità e rispetto di quello che è la storia del suo Real Madrid.
Benissimo.
Un abbraccio.
Grazie. Ciao. Grazie a Niccolò Ceccarini. Ciao. Diamo la linea alla regia. Restate con noi.
La voce della gente. L'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio. A cura di Ajax. Assoagenti.